Abbiamo appena cantato queste parole stupende. O Padre, a noi sei tu. A te l'eterno amore che amare non poteva di più. Non poteva di più. Sia lode, gloria e onore. Questo messaggio meraviglioso siamo chiamati a annunciarlo e viverlo in mezzo al mondo. Voglio ricominciare un po' dove abbiamo terminato due settimane fa. Quando vogliamo essere amati da questo Dio che non poteva amarci di più, ma ci sta continuando ad amare di più ogni giorno, nel senso ce n'è sempre ancora, non ci ama di più perché il suo amore sta crescendo, ci ama di più perché ogni giorno si aggiunge il suo amore all'amore di ieri per noi e la sua cura costante. E questa cura abbiamo detto che è anche luce, che quando noi parliamo della preghiera, della lode, dell'adorazione, veniamo alla luce, e alla luce della sua santità, alla luce del suo cospetto, la prima cosa che questa luce vuole portare in noi è la chiarezza rispetto al nostro peccato, al nostro bisogno di confessare qualunque peccato che potrebbe ostacolare quello che stiamo per fare, e cioè lodare, magnificare, esaltare e ovviamente anche testimoniare. Vogliamo testimoniare agli altri di questa gloria di Dio, di questa croce innalzata, anche da un cuore puro. Non partiamo un giorno la mattina senza avere un cuore puro, cosa che indebolirebbe la nostra testimonianza, indebolirebbe anche la nostra voglia di testimoniare, la nostra voglia di essere una luce, perché non abbiamo dato ancora priorità alla luce nel nostro cuore la mattina, prima di uscire di casa. Vi dico una frase nuova, bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. Voglio leggere ancora questi versetti che spero potranno essere ancora più scolpiti nel nostro cuore. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna nel presente che il Figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui, e questo è anche nel futuro, le persone a cui noi testimoniamo, a cui portiamo questo messaggio, le persone a cui noi indichiamo la croce di Gesù innalzato e naturalmente Gesù risorto, perché ha vinto quella morte terribile, affinché chiunque crede in lui abbia vita eterna, perché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio. Non poteva amare di più, abbiamo cantato. Che poteva fare di più? Affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. E Dio non ha mandato suo figlio nel mondo per giudicare il mondo, ma perché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è giudicato. Chi non crede è già giudicato, perché non ha creduto nel nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ecco la luce, questa luce è importantissima, perché le operazioni non si fanno al buio. Nessuno vorrebbe essere operato in una stanza completamente buia. Una sala chirurgica è una sala dove c'è molta luce, dove ti viene sparato addosso un fiume di luce, in modo che il chirurgo possa entrare, penetrare e trovare tutto quello che c'è da trovare per toglierlo e per portare guarigione. Il giudizio è questo, purtroppo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno preferito le tenebre alla luce perché le loro opere erano malvagie. Perché chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano scoperte. Ma chi mette in pratica la verità, ecco questa verità che non va soffocata con l'ingiustizia, come dice Romani 1, ma chi mette in pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate, perché sono fatte in Dio. E quelle non fatte in Dio hanno bisogno anche di essere manifestate in modo che possano essere confessate, abbandonate e perdonate da Dio, che vuole pulire ogni ferita, anche la più nascosta, anche la più disgustosa. Gesù vuole guarirla. E così abbiamo visto insieme, facciamo sempre un po' di riassunto. Abbiamo detto che questo Gesù che è alla porta e bussa, e lo fa in questo passo alla porta di casa del credente. Questo versetto è usato anche per i non credenti, ma è stato scritto per i credenti. E che immagine meravigliosa e allo stesso tempo sconcertante che Gesù debba ancora bussare alla porta del nostro cuore. Evidentemente, anche per il credente ci sono dei problemi. Il credente può, da credente, tenere la porta chiusa al Signore. Abbiamo un Signore, il nostro pastore, che è lì per curarci, come abbiamo detto due domeniche fa, vuole che siamo in prima fila, ci vuole poter toccare con la sua mano d'amore. Ma tante volte noi, pecore di questo pastore, non siamo in prima fila volentieri. Non siamo attaccati alla tunica del pastore. Spesso cerchiamo di passarcela un po' lontano, lasciare spazio magari per altri, molto educatamente. E siamo pecore dell'ultima fila. Quelle che ci sono, ma come dicevo, piano piano, niente di fretta, Signore. Guarda, io tengo la porta chiusa in modo che tu ti puoi occupare dei più bisognosi. Abbiamo ricordato questo segnale che a volte forse abbiamo usato in un B&B o un albergo. L'invito a entrare, bussare magari gentilmente prima, addirittura Gesù lo fa, e però dire sì, entra e pulisci, metti a posto. Oppure, per piacere, sempre educatamente, vero? Per piacere, non disturbare. Questo è quello che a volte o spesso facciamo anche noi con Gesù. Sentiamo che Lui sta bussando, sentiamo che Lui ci sta chiamando a sé, ma non andiamo ad aprire. Non abbiamo tempo per mille motivi. E allora abbiamo parlato anche di questa malattia che addirittura è in grado di eliminare la sensazione di dolore, questa analgesia congenita che potremmo dire che è un'analgesia anche spirituale in qualche modo. È una condizione che non permette di provare dolore, mai, in nessun modo. La vita delle persone affette da questa malattia è molto difficile. Spesso muoiono giovani perché la quantità di pericoli a cui sono esposti è enorme, soprattutto da piccoli. E vorrei parlare ai piccoli questa mattina. Vorrei dire ai bambini e anche ai giovani, questa è l'età in cui abituarsi ad ascoltare bene il dolore del peccato. Interessante questa frase alla fine, la quantità di pericoli a cui sono esposti i piccoli è enorme. Il nemico sa bene che deve far crollare l'individuo da piccolo, deve riempirlo di abitudini malsane da giovane. E quanto è cresciuto questo attacco di Satana nei confronti dei nostri piccoli, dei nostri giovani, adolescenti e così via, perché gli attacchi a cui sono esposti, i pericoli, la quantità di pericoli a cui sono esposti è enorme. E se in questo momento noi come genitori non cominciamo a parlargli attentamente di quello che stanno facendo, le scelte che stanno facendo, controllare i telefonini, darglieli il più tardi possibile, meglio mai, finché sono loro responsabili per comprarselo, non sono sotto il nostro tetto, sotto la nostra responsabilità, li affidiamo a Dio, li mandiamo come agnelli in mezzo ai lupi. Ma finché è possibile, genitori, io vi consiglio con tutto il cuore, fate attenzione ai pericoli a cui voi esponete i vostri figli. Perché le cose che loro non imparano a fare di nascosto sono quelle che piano piano li aiuteranno a non provare dolore per il loro peccato. Non trascuriamo questa cosa, vi prego. Ho lavorato per tanti anni tra i bambini, ho visto dei bambini piangere, confessare il peccato nei campeggi, non ho mai visto roba così. Singhiozzi, pianti proprio strazianti. Perché? Perché finalmente stanno riprovando il dolore per il loro peccato. Ho visto pochi adulti piangere come quei bambini, quei ragazzi adolescenti nei campeggi. Gloria a Dio per quei momenti in cui il Signore penetra questa fitta oscurità. Ma carissimi, un campeggio non basta. Genitori, non possiamo affidare i nostri figli al campeggio dell'estate, dove speriamo che si rimettano in carreggiata. Il lavoro dei genitori è costante, quotidiano, continuo, martellante, pesante, ma meraviglioso. Figli, se avete genitori così, ringraziateli. Figli, se non avete genitori così, andate e ditegli: papà, puoi diventare un genitore così, ho bisogno di te, mamma, ho bisogno di te. Non voglio mai smettere di provare dolore davanti al mio peccato. Abbiamo fatto questa lista dei peccati, Romani 1, uno dei passi più forti da usare anche nella nostra testimonianza. Spero che tramite questi messaggi anche sia sempre meno facile dire: io non so come testimoniare. Non lo faccio perché non so cosa dire. Smettiamo anche di fare questo, prepariamoci per testimoniare, tiriamoci fuori il nostro numeri 21 che parla del popolo di Israele, il peccato, il serpente che è stato innalzato, Gesù che è stato crocifisso, che è stato innalzato come il serpente. Avete un bello schema per testimoniare e Romani 1 è il vostro terzo passo biblico preferito per testimoniare alle persone intorno a voi. Abbiamo ricordato che questi peccati, plurale, non è un peccato così generico e confuso, ma sono diversi passi che portano poi alla depravazione più totale, al non ascolto del dolore del peccato e così via. Comincia tutto col soffocare la verità. Significa non riconoscere la voce di Dio. Una voce che, dice Ecclesiaste, è stata messa in noi dalla nascita. La capacità di capire almeno questo. Ecclesiaste 3:11, Dio ha fatto ogni cosa bella al suo tempo e egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Ecco, qualcosa che Dio ha fatto per dare una programmazione, possiamo dire nel DNA dell'uomo, di avere un senso dell'eternità. Ecco perché nelle tribù più remote, più pagane, dove magari si mangiano l'uno con l'altro, hanno l'abitudine di seppellire, di mettere degli oggetti per la vita dopo la morte, adorano qualcosa, qualcuno. Ebbene, questo senso di moralità, questo senso di eternità, è un qualcosa che Dio ha messo nel cuore dell'uomo. Anche questo usiamolo nella nostra testimonianza con i non credenti. Perché è un qualcosa che il non credente ha imparato piano piano a soffocare. Le famose domande esistenziali: perché ci sono, da dove vengo, dove vado? Piano piano si soffocano con tutto ciò che offre il mondo animale, istintivo, quello dell'accoppiarsi, di farsi una cuccia, magari avere una cuccia anche in montagna, una cuccia al mare, e vivere così fino alla sepoltura. Fa capire che qui certamente questa è una rivelazione ancora non totale. C'è la rivelazione della natura che ci circonda ed è incredibilmente potente. C'è una rivelazione anche di questo tipo, sebbene l'uomo non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. Ecco lì che arriviamo noi, che innalziamo Gesù nella nostra vita, che innalziamo Gesù davanti al mondo e gli diciamo: c'è qualcosa di più. Quella vocina dentro che sentivi da bambino, il tuo stupore davanti alla natura che deve avere per forza un creatore, c'è di più. C'è la parola di Dio. C'è la parola fatta carne, Gesù Cristo, che è stato innalzato, Giovanni 3, perché era necessario che fosse innalzato, come numeri? Giovanni? Allora, numeri 21, Giovanni 3, Romani 1, altri peccati in questa collana terribile, non volere riconoscere le qualità di Dio, i suoi attributi, la sua potenza. E naturalmente, versetto 21, non glorificarlo. E ancora, è bello che sottolinea in questo Paolo, in un passo così tremendo, non ringraziarlo. Sembra una cosa che riguarda, diciamo, solo i più puri, i più buoni, i più bravi. Ma quanto spesso noi partiamo dalla mattina non ringraziando Dio. Mettiamo i piedi giù dal letto e diciamo: oh, che male, la fascite. Quanti soffrono di un po' di fascite ai piedi e devono fare quei primi passi la mattina prima di rimettere, resettare un po' tutto? Gli acciacchi del mattino, tutti forse ci svegliamo un po' così, ricordando quello che non va bene. Ma lo ringraziamo perché abbiamo dei piedi, due gambe, due braccia, perché siamo entrati in una doccia, abbiamo trovato l'acqua pure calda. Quante cose succedono dalla mattina per cui noi possiamo ringraziare Dio non per il bicchiere mezzo pieno, ma pienissimo. Pienissimo. Un altro scalino sempre più basso di questi peccati è il darsi a vani ragionamenti. Cioè non volere sottomettersi a un Dio che in quanto nostro creatore ha anche provveduto una via da percorrere e istruzioni chiare per vivere bene. Questo noi dobbiamo dire alle persone intorno a noi. Le conseguenze di questi peccati sono cercare di vivere in apnea, vivere una vita senza ossigeno, vivere nella morte in sostanza. Ed è così che ci descrive Dio quando non siamo credenti. È un degenerare dei nostri organi vitali, è un impoverimento generale, è una mancanza di riposo, è una mancanza di pace. Mettiamo davanti ai nostri amici non credenti questa lista, cerchiamo di essere un pochino più propositivi, un po' più coraggiosi nel parlare agli altri dei problemi di questa vita. La soluzione qual è? Il primo obiettivo si trova nella preghiera. Nella preghiera. Quando siamo salvati e facciamo quella prima preghiera di confessione, di pentimento, cambia qualcosa. Cambia la nostra posizione spirituale eterna. Giovanni 3,16. E cambia un'altra cosa, abbiamo e riceviamo da Dio il segreto di una cura spirituale quotidiana. Alcuni di noi devono prendere delle pillole ogni giorno, io ne prendo 5 diverse, se c'è qualcuno che offre di più. E non so quanti di voi devono fare una cura per malattie varie che avete in corpo. C'è chi non le prende perché dice io prendo le vitamine, prendi le vitamine tutti i giorni, ma qui c'è una cura spirituale quotidiana ed è quella dettata da 1 Giovanni 1. Leggiamolo tutto, ma ricordiamoci che la prima cosa da eliminare ogni giorno e da tenere fuori dalla nostra vita, dal nostro cuore, è il peccato. Il peccato non deve avere posto mai nel nostro cuore. Cosa non cambia quando siamo salvati? La realtà di un corpo mortale, una mente che si distrae, una mente che vive un conflitto. Giacomo 4,1, scritto a credenti, parla di una guerra addirittura. Conflitto è un po' troppo forse dolce come parola. C'è guerra ancora nel credente. Un corpo che non vuole essere controllato. Pigrizia, mancanza di autocontrollo, mancanza di disciplina degli occhi, eccetera, eccetera. Un corpo che si apre ad azioni istintive. 2 settimane fa lo chiamate istinti animali. Forse è potuto sembrare un po' pesante, l'ho addolcito questa volta. Azioni istintive. E diamo un piccolo dettaglio su questo. Quando un credente mi dice io reagisco così, davanti a questa situazione io reagisco così. Scusami tanto, come se fossi io quello che lo può perdonare, ma io sono così. Oppure, questa è ancora un pochino più sottile come cosa, scusami tanto, dico guarda non c'entra niente, non devi chiedere perdono a me, ma io le persone le capisco subito. Io basta che guardo una persona, anche nel momento in cui entra dalla porta verde Speranza, e capisco subito se mi stanno simpatiche o no. Cioè c'è proprio quella... Io ho un dono particolare, lo sento a pelle. Ecco, questa frase è molto importante nella Bibbia. Sentire a pelle nel nome di Gesù. Io me lo sento a pelle, questa persona proprio non ho nulla in comune. C'ha quello sguardo che già ho capito tutto. Quindi scusami tanto se io a quella persona non mi avvicino, scusami tanto se con quello non parlo, scusami tanto se di quella persona non mi interessa un fico secco. Azioni istintive. Quella persona mi mette paura, quella persona si dà troppe arie e giudichi e timbri le persone in un attimo e ti dai la scusa per non avvicinarle, addirittura quando entrano qui in sala, ma figuriamoci poi nel mondo, le persone a cui Dio vuole che portiamo il Vangelo, una per una, tutti, senza istinti nostri. È possibile per il credente vivere così? Purtroppo sì. Come possiamo combattere questa cosa? Prima di tutto nella preghiera. Confessando la nostra pigrizia, confessando la nostra mancanza di autocontrollo, la nostra mancanza di disciplina degli occhi, non solo per la tentazione, ma i nostri occhi che ci comandano di trascurare quella persona, di ignorare quell'altra persona. Disciplina degli occhi è anche dire: Signore, io voglio vedere con i miei occhi le persone come le vedi tu. Io le voglio vedere tutte come pecore stanche, sfinite, che hanno bisogno di te. Quelle più dure, apparentemente, probabilmente, hanno dovuto farsi una pelle dura perché hanno dei grossi problemi. Quelle che si vantano, che sembrano orgogliose, sono le più insicure, che hanno ancora più bisogno di te. Allora, un corpo che si apre azioni istintive, una persona arresa al nemico di Dio, perché il credente che non testimonia si arrende al nemico di Dio e non alla vita dello Spirito Santo in sé. E allora cosa facciamo? Ecco che subentra un secondo versetto importantissimo. Vegliate. Cioè, stiamo attenti, stiamo svegli e pregate. Il rimprovero di Gesù ai discepoli qui è stato: non siete riusciti nemmeno per un'ora a pregare. Ho sentito un messaggio una volta predicato a Via Britannia di un fratello che ha detto: Gesù ci ha detto quanto tempo pregare. Lo sapevate che Gesù ci ha insegnato il minimo della preghiera, quanto dovrebbe essere ogni giorno? Tutti, ma il segreto, fammelo scrivere. E ho usato questo passo. Gesù ha detto ai discepoli: nemmeno un'ora siete riusciti a pregare, vi siete addormentati. Segnatevelo, da ora in poi pregherò almeno un'ora al giorno. C'è chi mi guarda e guardo a me stesso, e forse sarebbe un gran bell'obiettivo per tutti. Per cosa? Per non cadere in tentazione. Quali tentazioni? Tutte quelle di cui abbiamo già parlato, compreso il nostro modo di vivere Romani 1 un po' a modo nostro, non come non credenti, ma come credenti sofisticati. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Gesù questo lo sa. La nostra carne è debole, non solo, ma lavora contro di noi, anche da credenti. E allora preghiamo, vegliamo e preghiamo. Per cosa pregare? Matteo 26, 41. Pregare che possiamo vegliare, che il Signore ci aiuti a stare svegli e stare sempre svegli. Efesini 6 ci parla di questa armatura che dobbiamo indossare per combattere e alla fine di quello che pensiamo sia il combattimento rimanere ancora in piedi. Quindi stare sempre svegli, anche di notte. Chiedere aiuto. Per quali tentazioni? E poi curare uno spirito pronto. Dire: Signore, io so che la mia carne è debole, ma grazie per il mio spirito che tu hai vivificato, questo spirito che tu hai portato a capire le tue verità. Grazie per lo Spirito Santo che abita in me, che aiuta sempre in accordo con la tua volontà, addirittura a capire le preghiere che faccio e anche quello che non dico e lo presento a te nel modo migliore. Grazie per lo Spirito che tu mi dai ogni giorno, lo Spirito della potenza di Dio. E naturalmente per cosa pregare? Pregare per questa attenzione costante alla nostra carne. Vorrei darvi subito un altro compito e vorrei farlo sempre seguendo quei passi peccaminosi di Romani 1 e vederli al contrario. E vorrei proporre per questa settimana questo programma. Un richiamo costante e giornaliero, quello di Gesù che ascolta, bussa e noi ascoltiamo e apriamo la porta. Ecco il programma che vorrei darvi per domani. Passare del tempo in maniera specifica a non soffocare la verità, a pensare a quelle verità che forse nei giorni precedenti ho soffocato, quelle cose che faccio difficoltà a lasciare che il Signore mi possa rivelare. Oppure meglio chiedere a Dio la sapienza di vedere quelle bugie che Satana mi propone tutti i giorni e rispondere biblicamente, dire: Signore, io voglio concentrarmi oggi a non soffocare la verità. La verità che poi è Gesù stesso che ha detto: io sono la verità, la via, la verità e la vita. Se soffochiamo questa verità, stiamo soffocando l'opera di Gesù, la persona di Gesù nella nostra vita. Un obiettivo specifico per il martedì: arrenderci ai richiami dello Spirito Santo. Quella voce che prima da credente a malapena sentivo, questa voce adesso è molto forte, molto chiara. E lo Spirito Santo mi sta richiamando a certe cose e aiutami, Signore, ad ascoltarle. Fa che io possa accettare la correzione dello Spirito Santo lì dove serve, perché ho bisogno che lo Spirito Santo mi richiami. Mercoledì, un giorno meraviglioso, forse già un po' una settimana difficile e stancante, dedicarci ad ammirare le qualità di Dio, prendere il nostro telefonino forse e tra una cosa e l'altra fare una foto di qualcosa di bello, una pianta, una foglia, un albero, un piccione. Anche un piccione è una creatura, un po' poco attraente forse, ma dedicarci ad ammirare le qualità di Dio intorno a noi. Giovedì, dopo aver ammirato per un giorno intero, perché non passare a un tempo specifico per dare gloria a Dio per la bellezza di ciò che Lui ha fatto? E venerdì, ricordare tutti i motivi per cui possiamo ringraziarlo, perché non è un Dio che solo ha fatto cose grandi nella natura, nel creato, ma sta realizzando delle cose meravigliose in me. Sta crescendo l'entusiasmo, la gioia. Dice, per sabato cosa c'è? C'è anche qualcosa per sabato. Invece di darci a vani ragionamenti, sabato diamoci a sani ragionamenti. Sabato è un giorno buono magari per programmare la settimana successiva, per programmare una buona domenica, essere sicuri di essere qui, essere sicuri di essere pronti con sani ragionamenti a dare una parola di incoraggiamento, una preghiera con qualcuno. Eliminare i vani ragionamenti che abbiamo forse intrattenuto durante la settimana, confessarli. Darci a sani ragionamenti. E la domenica portare alla Chiesa il frutto di ciò che stiamo imparando. Che bello quando la domenica veniamo già carichi per dare, non ci servono i primi due inni così per prepararci, ma che già da prima possiamo venire pronti a dare di quello che il Signore ha fatto durante la settimana. Ricordiamo, stiamo volgendo al termine questa serie, e ricordiamo questi passi. Io queste cose comunque ve le sto per mandare, quindi voglio incoraggiare quelli che stanno scrivendo, ma fatelo, se lo fate rimane ancora di più, eh? Abbiamo visto Giovanni 3, numeri 21 e così via. E stamattina aggiungeremo ancora gli ultimi due della lista, Matteo 11 e Giovanni 6. Domande che ti faccio: hai chiesto perdono? Allora, tu che hai ascoltato anche questi primi messaggi e frequenti la Chiesa da anche tanto tempo, hai davvero chiesto perdono per i tuoi peccati? Hai fatto questo passo? Hai sottomesso la tua vita al Signore? Non è solo una richiesta di perdono del tuo peccato, ma è anche un consacrarti a Lui come Signore della tua vita. Lo ascolti, lo ammiri, lo innalzi, lo glorifichi, lo esalti, lo lodi, lo ringrazi, gli confessi i tuoi vani ragionamenti? Domande importanti. Vegliate e pregate per non cadere in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole. Bisogna. Lo leggiamo tutti insieme? Lo vogliamo fare in piedi, che abbiamo ancora 20 minuti prima del gong. Leggiamolo tutti insieme. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Facciamolo di nuovo. Bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato. Rimaniamo in piedi e preghiamo. Innalzati noi davanti a Lui, non nelle nostre capacità, ma come gesto di consacrazione a Dio. Perché non passiamo qualche momento in preghiera? Con quello che abbiamo detto fino adesso, quindi questo è un momento immediato per rispondere, per reagire. Preghiere brevi e speriamo tante. Preghiamo insieme. Vedere degli appunti di messaggi che Tonino stava preparando sulla preghiera per la Chiesa. Era arrivato ai primi tre messaggi, stava preparando una serie su questo tema e non è riuscito a farla. Immagino che se potesse mandarci le riflessioni sulla preghiera che sta facendo adesso, sarebbero veramente incredibili. E vorrei leggere una delle pagine di questi studi. Dobbiamo essere onesti nel riconoscere che se fallimento c'è stato, come purtroppo è nella realtà, tema della preghiera ovviamente, la responsabilità è da attribuirsi soltanto a noi credenti che non sappiamo avvalerci della illimitata potenza di Dio. La mancanza di preghiera nella Chiesa, proprio come ai tempi di Israele, è una realtà negativa che sta sempre più indebolendo i credenti, promuovendo un comportamento indifferente, indisciplinato e disobbediente che ostacola più che favorire l'opera benefica che Dio vorrebbe compiere per il bene dell'umanità. Bello vedere il cuore di Tonino, che chi si ricorda era molto per l'evangelizzazione. Questa frase sembrava bella concludere l'opera benefica che Dio vorrebbe compiere per il bene della Chiesa, e invece lui ci mette dentro questo pizzico di evangelizzazione. Questo bene per noi è per l'umanità. Se la Chiesa è sana, sarà il mondo a vederne i frutti. Basta entrare nella vita di preghiera delle nostre comunità per rendersi conto della gravità di questa mancanza. La maggior parte delle volte i nostri incontri di preghiera sono quasi deserti. Il tempo dedicato a essa è spesso limitato e frettoloso, inserito fra i canti, la predicazione o lo studio biblico. Diventa più una formalità da espletare che l'espressione desiderosa di voler comunicare con Dio. Lo spirito e l'impegno nella preghiera pubblica si limita spesso a poche persone, mentre le altre rimangono mute, apparentemente distratte. Una cosa che Tonino faceva molto, seduto con Luisa dalle parti di Maurizio e Rita, sempre osservato questa cosa di Tonino, guardava le pecore, osservava molto la chiesa. Questa cosa mi torna in mente vedendo queste righe. Per non parlare poi di certe richieste ripetitive, monotone, che non fanno altro che svilire e appesantire ulteriormente questi momenti, che dovrebbero invece coinvolgere con vero interesse e partecipazione tutta la Chiesa. E poi Tonino, che era una persona che si sapeva mettere in discussione, dice questo: ovviamente la mancanza di preghiera nella Chiesa non è altro che il riflesso evidente di quella che è la vita di preghiera individuale di ciascuno di noi. Quanto preghiamo, come preghiamo, con quale atteggiamento e con quale intensità presentiamo le nostre richieste a Dio? Fino a che punto siamo coinvolti completamente con sentimenti e emozioni che manifestano pentimento, dolore e lacrime, proprio le cose di cui abbiamo parlato in queste settimane, che ci portano a immedesimarci con lo stesso dispiacere che Dio prova per questa umanità perduta? Non credo sia giusto scagliarsi contro le chiese o incolpare i credenti in generale, cosa che spesso facciamo con leggerezza, scaricando questa responsabilità sugli altri. Dobbiamo avere invece il coraggio di confessare sinceramente a Dio la nostra mancanza personale e chiedere che Egli faccia di noi uomini e donne di preghiera, presenti ed efficaci nel tempo spiritualmente difficile che stiamo vivendo. Signore, insegnaci a pregare. Ringrazio Luisa per la fiducia, pur sapendo che io spesso perdo le cose, di avermi lasciato avere questa cartellina per diverso tempo. E sono felice di aver potuto così ricordare una persona che tutti quanti amiamo. Vorrei leggere ancora un paio di passi importanti, avviandoci alla conclusione. Forse sono stato fermo troppo a lungo. Uno spirito pronto si cura vegliando, pregando, innalzando Gesù, innalzando il pensiero di Gesù, le parole di Gesù, le azioni di Gesù. E vi ho già incoraggiato per quanto riguarda così questi primi aspetti della preghiera. Sono convinto che qualcosa che dobbiamo sviluppare è un amore sincero per Gesù, un amore profondo. Come abbiamo detto nel primo messaggio, tirare spesso fuori la foto di Gesù e riempirci della sua bellezza. Non parlo di un santino, l'illustrazione era una foto di una persona a noi cara, spesso la facciamo vedere, ma l'importanza di riempirci della foto di Gesù, il suo modo di pensare, il suo modo di parlare, il suo modo di agire, riempirci spesso, costantemente gli occhi di Gesù, per innamorarci di Gesù, per rinnamorarci di Gesù, come mai prima. E come possiamo fare questo? Sono convinto che sia leggendo, meditando, memorizzando anche parole di Gesù, brani dei Vangeli, comunque lasciarsi trasformare dalle pagine preziose dei Vangeli. Questo sarà un incoraggiamento, un compitino che vorrei lanciare dopo domenica prossima, con chi vuole cominciare un programma di lettura dei quattro Vangeli. Farlo non in maniera così molto rapida, ma leggere i quattro Vangeli e avere questa parte di dieta biblica giornaliera dove ci dedichiamo a guardare a Gesù. Quindi ve lo dico già con una settimana in anticipo, ma per questa settimana il compito già ce l'avete. Vi ricordate? Sì. E così vengo a questi passi per concludere. Perché l'invito di Gesù, e questo penso sia la base della preghiera, è questo: venite, venite. Abbiamo ricordato il Salmo 95 due domeniche fa. Venite, inchinatevi, inginocchiatevi, venite. Questo è il suo richiamo costante. E Matteo 11, dal versetto 25, in quel tempo Gesù prese a dire: io ti rendo lode, o Padre, Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose ai sapienti e agli intelligenti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. I piccoli, i bambini, sono convinti che la loro mamma è la cosa più bella che esista. Sono convinti che il loro papà sia l'eroe da imitare. Man mano che crescono, magari purtroppo cambia un po' la cosa. I genitori sono magari un po' meno eroi. Ma il piccolo, il bambino, vuole stare in braccio alla mamma il più possibile, vuole stare in braccio al papà. Gesù ci dice che noi dobbiamo essere piccoli e dobbiamo voler stare in braccio al papà. Vogliamo stare attaccati a Gesù. Non ci sono altre braccia di cui ci fidiamo. Non c'è posto più bello che stare vicino al papà che ti porta e ti insegna delle cose. Un bambino di solito vuole passare tempo col papà e il papà spesso non ha tempo. Beh, il nostro papà ha sempre tempo per ognuno di noi. Lui vuole rivelare ai piccoli. Se tu ti fai piccolo in questo modo, lui ti rivelerà delle cose che non può rivelare a chi si sente grande, intelligente, sapiente. Sì, Padre, perché così ti è piaciuto. Ogni cosa mi è stata data in mano dal Padre mio, e nessuno conosce il Figlio se non il Padre. E nessuno conosce il Padre se non il Figlio e colui a quale il Figlio voglia rivelarlo. Gesù, caro, che non hai ancora dato la tua vita a Gesù, si vuole rivelare a te, lo sta facendo, ti sta parlando, sta bussando anche alla porta del tuo cuore. E ti dice... Ma è un invito importante anche per il credente: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Che cos'è la preghiera, cari? Sì, è battaglia, è conflitto, ma la preghiera è prima di tutto riposo. Forse dobbiamo smettere di parlare della preghiera come questa cosa ossessiva che assolutamente tutti sicuramente odiamo di fare. Preghiera è riposo, preghiera è anche stare zitto davanti a Dio. Ma stare davanti a Dio, stare ai suoi piedi. Meglio tanto silenzio e due parole che tante parole e niente silenzio nel tuo cuore. Venite a me e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo, imparate da me. Queste parole meravigliose di Gesù su cui riflettere tanto, perché io sono mansueto e umile di cuore. Significa che Gesù, ecco l'istinto di Gesù, Gesù non poteva non amare i malati. Ha detto io sono venuto per i malati. Significa che il più malato, il più puzzolente, il più lebbroso, il più indemoniato, Gesù non poteva fare altro che andargli incontro, amarlo, per guarirlo, per toccarlo. Questo era l'istinto divino di Gesù. Non può fare altro, non c'è persona troppo puzzolente qui dentro che Gesù non voglia abbracciare, perché lui non si presenta come una persona lontana, indifferente, ma come una persona mansueta e umile. E voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Prima di tutto, la preghiera è dolce. La preghiera, questo tipo di preghiera, è leggera. È un momento di riposo. Come curare questo spirito pronto davanti agli inviti di Gesù? Queste due categorie di persone prendono un pochino tutti. Voi che siete affaticati. Interessante che parla di due cose diverse. Essere affaticati non è necessariamente sbagliato. Si può essere anche affaticati di cose buone. Il nostro lavoro, i nostri impegni, le nostre scadenze. Siamo affaticati dagli impegni della vita. Poi passa un secondo tipo di persone, sono le persone oppresse. E l'oppressione è chiaramente qualcosa di maggiormente legato alle astuzie del peccato, le conseguenze del peccato. O oppressi dal male che qualcuno ti ha fatto, qualcuno ti sta facendo del male ancora. Sei oppresso dal tuo peccato, forse che non hai ancora abbandonato. Beh, per tutti c'è questo invito. Anche gli affaticati da impegni per Dio, per la Chiesa, dove Gesù dice voglio rimettere in equilibrio anche questo tipo di cosa, perché voglio che tu sia affaticato nella misura giusta, nel modo giusto. Come curiamo questo riposo? Leggendo, meditando, memorizzando, credo, lasciandoci trasformare dalle pagine preziose dei Vangeli. Un altro passo bellissimo, Giovanni 6,35, Gesù disse loro, io sono il pane della vita. Chi viene a me non avrà più fame e chi crede in me non avrà mai più sete. Ma io ve l'ho detto, voi mi avete visto, eppure non credete. Non basta aver visto Gesù. Non basta essere venuti qui in chiesa per tanto tempo. Ci vuole un altro passo importante, e adesso ci arriviamo. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori, perché sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nessuno di quelli che egli mi ha dati, ma che li risusciti nell'ultimo giorno. Poiché questa è la volontà del Padre mio, che chiunque contempla il Figlio e crede in Lui abbia vita eterna, e io lo risusciterò nell'ultimo giorno. Come curare uno spirito pronto perché la carne è debole? Siamo chiamati da Dio a contemplare. Contemplare il Figlio. Ecco perché insisto su questa idea, cari, che la Bibbia è tutta importante. Dalla prima parola all'ultima è utile a insegnare, riprendere, correggere, educare alla giustizia. Ma ci sono questi quattro libri, quattro Vangeli, in cui noi abbiamo la foto di Gesù, le parole di Gesù, i pensieri di Gesù anche ci vengono descritti su carta. Io vi incoraggio a non accontentarvi di vedere queste cose, ma contemplarle, ammirarle, risucchiarle nel vostro cuore, nella vostra mente. Perché la differenza è quella, contemplare Gesù e non conoscerlo solamente o averne sentito parlare. Io non sono solito di raccomandare dei libri, ma c'è un libro molto bello che tra l'altro ho la gioia di poter dire tradotto in italiano, e questo libro riporta delle cose che ha scritto John Bunyan, questo fratello del 1600 che ha scritto Il pellegrinaggio del cristiano, che tra l'altro, dice questo libro, dopo la Bibbia è il libro più diffuso al mondo. Non so se lo sapevate. Ebbene, questo John Bunyan era una persona molto poco colta, famosa per le sue gesta intellettuali. Era una persona di provenienza di una famiglia povera, poco istruita. Secondo le misure umane, tutto poteva andargli semplicemente contro come personaggio. Eppure quest'uomo ha passato tempo a contemplare Gesù. Ha scritto, oltre a questo libro del pellegrinaggio del cristiano, altri 57 libri, di cui uno ha puntato soprattutto su questo passo qui. Il libro intero è stato scritto sul versetto 37. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me, e colui che viene a me non lo caccerò fuori. E questo libro si chiama Vieni a Gesù. Voglio leggere alcune considerazioni che fa questo fratello. Dice tutti, non la maggior parte, tutti, versetto 37. Una volta che il Padre mette i suoi occhi di amore su di te, la salvezza, la tua salvezza è sicura. La parola Padre, la nostra redenzione non è un qualcosa che ha fatto Gesù per calmare un padre arrabbiato. È il Padre stesso che desidera la nostra salvezza, è Lui che prende l'iniziativa. La volontà di colui che mi ha mandato, questa è la volontà, versetto 39, di colui che mi ha mandato. Dio ha tanto amato il mondo, certamente anche Gesù lo ha fatto, lo ha dimostrato, ma questo Padre è l'amore del Padre da cui parte tutto, e forse lo dimentichiamo. Tutti quelli che il Padre mi dà verranno a me. Questa è una promessa che non può essere eliminata in nessun modo. E poi dice, è colui che viene a me. Questo ci ricorda che non siamo dei robot, non siamo dei burattini. Certamente il Padre è colui che vede sovranamente ogni cosa, la nostra redenzione, ma noi non siamo trascinati mentre tiriamo calci e gridiamo contro la nostra volontà. La grazia divina è così radicale che viene da noi e cambia i nostri desideri. E poi queste parole meravigliose, colui che viene a me. Ricordiamo che noi non veniamo a una lista di dottrine, a una lista di verità, veniamo a colui che è verità, veniamo a una persona, Gesù. E poi c'è questa frase che non rende nemmeno bene in italiano, dice, io non lo caccerò fuori. Chi ha studiato più di me, meglio di me il greco, ci può dire che questa è un'espressione che è ancora più forte. Non lo caccerò fuori. Cioè non c'è nulla che potrà fare per cui io resisterò ad accoglierlo. Vi leggo ancora alcune frasi importanti. Ma io sono un grande peccatore, tu dirai. Cristo dice, io non ti caccerò fuori. Ma io sono un vecchio peccatore, dirai tu. Cristo dice, io non ti caccerò fuori. Ma io sono un peccatore dal cuore duro, indurito. Cristo dice, io non ti caccerò fuori. Ma io sono un peccatore che è tornato indietro, sono caduto, mi sono allontanato da te. Cristo dice, io non ti caccerò fuori. Ma io ho servito Satana tutta la mia vita. Cristo dice: io non ti caccerò fuori, ma io ho peccato contro la luce. Cristo dice: io non ti caccerò fuori, ma io ho peccato contro la grazia. Cristo dice: io non ti caccerò fuori, ma io non ho fatto nulla di buono da portare a te. Cristo dice: io non ti caccerò fuori. Questo è il nostro Padre, questo è il nostro Gesù, questo è il suo amore. Vorrei passare qualche momento insieme per vedere ancora un attimo il contrasto tra l'opera di Dio e l'opera del peccato. Il motivo per cui bisogna che il Figlio dell'uomo sia innalzato. E quindi vorrei ringraziare i nostri cari Matteo e Federico per un video che hanno messo insieme con questo scopo, di mettere a confronto in maniera, spero, abbastanza forte delle scene meravigliose di Dio creatore stupendo, spettacolare, meraviglioso, in contrasto con l'opera del nemico acerrimo di Dio. Io spero che questo momento di riflessione ci possa aiutare a sentire dentro di noi questo contrasto tra la luce e le tenebre, che possa darci un grande amore per Dio. Ecco questo amore che ci spinge veramente a pregare. E poi questa tristezza per il peccato, questa tristezza che ci spinge a innalzare Gesù, non solo per noi stessi, ma in mezzo a questo mondo.